Una chiacchierata ad ampio spettro Santi. Con Francesco Dall'Aglio, che peraltro abbiamo già ascoltato in altre occasioni, che è appunto con cui
un esperto di, sia esperto di armi che di
armi, di strategia, ma non solo, con cui appunto abbiamo affrontato tantissimi argomenti.
Docente a Sofia,
abbiamo parlato anche un po' della Bulgaria, partendo proprio da quello che è successo rispetto all'Iran e Israele, e affrontando insomma tutta una serie di tematiche che riguardano anche la guerra in Ucraina.
Tutto è stato quello che molti hanno definito uno show, ma d'altra parte è stato ben organizzato, e ogni singolo drone, ogni singolo missile aveva un ben preciso scopo, un ben preciso messaggio concordato tra tutti. Però poi quali potrebbero essere gli sviluppi reali, la situazione anche di quanti ordigni hanno a disposizione questi guerrafondai. Israele ce l'avrebbe fatta senza l'intervento di forze non solo occidentali, persino i giordani, che insomma anche lì è anche quello è stato un messaggio ben preciso di scelta di campo, ma peraltro i giordani quale potenza di fuoco possono assicurare?
Allora sì, sono un bel po' di domande in realtà, nel sì. senso anzi, un bel po' di sono un bel po' di questioni effettivamente. Allora, la prima cosa da tenere presente è che in realtà noi sappiamo molto poco di quanto è realmente successo, nel senso il numero esatto o ragionevolmente esatto di droni e di missili è stato dato quasi esclusivamente da fonti occidentali, che potrebbero anche averlo, come dire, insomma, aumentato. Sappiamo, perché questo si è saputo poi appunto a spizzichi, che alcuni missili, ovviamente non droni, alcuni missili sono passati, quindi hanno bucato le difese, appunto, non soltanto quelle israeliane, ma anche quelle fornite dagli alleati, quindi da Gran Bretagna, Stati Uniti.
E non erano neanche quelli ipersonici. Non erano neanche quelli ipersonici, tra l'altro.
No, assolutamente non erano ipersonici. Questa è un'altra cosa che si è detta, che fossero stati utilizzati missili ipersonici, ma non è così. Sono stati utilizzati missili balistici, diciamo, normali come concetto. E sappiamo anche che sono state colpite o due con certezza, probabilmente tre, basi militari, due aeroporti, e una che è stata presentata come una base del Mossad, ma anche qui insomma, bisognerebbe capire esattamente di cosa si tratta.
Quelle nelle guerre.
Esatto, che sono quelle dalle quali, almeno stando a quanto hanno dichiarato le fonti iraniane, sono partiti gli aerei che hanno effettuato l'operazione contro il consolato iraniano a Damasco. Quindi questi missili sono arrivati, per cui per quanto coreografata, diciamo così, per quanto annunciata, l'operazione comunque ha avuto un certo successo, perché si tratta di installazioni militari estremamente protette. Ci si aspettava un attacco. Le difese antiaeree di quelle installazioni e in generale di Israele sono estremamente valide, questo lo sappiamo, erano tutte allertate, e in più hanno potuto contare anche sull'assistenza di questi altri paesi. Ora ovviamente non è detto che anche qua noi non sappiamo esattamente in che maniera si è concretizzata questa assistenza, cioè non sappiamo effettivamente quali droni, missili eccetera eccetera siano stati effettivamente abbattuti dai paesi, lo so, chiamiamola della coalizione degli alleati. Però quello che sappiamo con certezza è appunto che alcuni missili sono arrivati, e naturalmente di questo non sappiamo niente, perché le foto che sono state fatte vedere da alcune fonti israeliane, anche ufficiali, non sono chiaramente foto di arrivi di missili. Perché sono, per esempio, c'è un buco con la terra ammonticchiata vicino, c'è un altro buco vicino a un'installazione militare, un container sostanzialmente, dove però non ci sono né tracce di esplosione né nulla. Quindi non lo so, è un po' strana, come anche perché ecco, stiamo parlando comunque, se anche fossero realmente i risultati di esplosioni, staremmo parlando di dei missiletti piccolissimi, insomma, che non avrebbe neanche troppo senso mandare. Per cui anche qua, d'altro canto, c'è anche un'altra cosa da dire, ovvero sia che non necessariamente i missili possono aver avuto delle testate ad alto esplosivo, possono aver avuto per esempio delle testate a frammentazione, però allora dovrebbero aver fatto più danni, un tipo diverso di danni, insomma. Non sappiamo nulla, sappiamo che qualcosa è arrivato nonostante l'allerta e nonostante il fatto che si tratta di installazioni che sono molto ben protette, e questo lo sappiamo ovviamente. Per cui questa idea che sia stata una cosa, diciamo, organizzata tra iraniani, statunitensi e diciamo anche israeliani, come a dire sì faremo delle cose ma non particolarmente gravi, in realtà viene a cadere, anche perché se fosse stata davvero questa la situazione, cioè appunto una coreografia, non ci sarebbe la decisione successiva da parte del governo e del comando israeliano di effettuare un attacco di ritorsione. Cioè, se eravamo tutti d'accordo che io tiravo questi missili, tu li tiravi giù, qualcosa arrivava così per far vedere, per dare un contentino anche ai miei, però poi non ha senso che tu dopo proclami la necessità, anzi l'inevitabilità, addirittura l'inevitabilità di un attacco di rappresaglia. Insomma, sarebbe un po' strano. E allora forse si sono messi d'accordo, ma gli iraniani hanno fatto più di quello che avevano stabilito, oppure non si sono messi d'accordo, o meglio, si sono messi d'accordo nel senso che anche il linguaggio delle ritorsioni, il linguaggio delle rappresaglie, il linguaggio della deterrenza prevede una serie di regole condivise, diciamo così. Ecco, tanto per dire, gli iraniani non hanno attaccato bersagli civili, per dire, hanno attaccato solo installazioni militari, rischiando quindi, tra virgolette, rischiando un buco nell'acqua, chiaramente, perché ovviamente le installazioni militari sono più protette delle città, dei villaggi, insomma, potevano fare parecchi danni in più se avessero voluto lanciare missili indiscriminatamente. È stata una reciproca dimostrazione di forza, mettiamola così, cioè gli iraniani hanno dimostrato che possono far arrivare dei missili anche su installazioni molto ben protette, e gli israeliani hanno ribadito, se mai ce ne fosse la necessità, che comunque le loro difese antiaeree restano abbastanza eccellenti, diciamo così. Se in più appunto ci si mette l'assistenza anche di altri paesi, e ovviamente la situazione migliora per Israele, ma comunque appunto l'Iran, nonostante lo stato di allerta, nonostante il fatto che si sapeva che sarebbe stato lanciato un attacco, comunque è riuscito a fare arrivare qualcosa. Ripeto, lo scopo però comunque da parte iraniana non era quello di distruggere queste installazioni, perché poi appunto si sarebbe arrivati al risultato che Israele avrebbe dichiarato poi una necessità di rappresaglia. Insomma, è sempre lo stesso discorso. Questi sono dei linguaggi molto, molto delicati. Sì, mi aspetto una reazione, entro certi limiti mi può anche stare bene, oltre questi limiti no. Bisogna anche vedere, per esempio, questa inevitabile reazione israeliana, che cosa sarà.
Quanto possono aver capito reciprocamente tutti i protagonisti, americani compresi, giordani compresi, volendo, dalla reazione e da quanto è stato messo in campo dall'Iran? Cioè, quella nottata hanno potuto studiare tutti quanti l'avversario proprio in campo. E quanto possono aver capito, arguito di quello che potrebbe essere in futuro la potenza di fuoco del nemico?
Allora, diciamo subito che l'Iran non ha impiegato i pezzi pregiati, diciamo così, dell'arsenale, non nel senso che ha utilizzato materiali scadenti, sicuramente no, però comunque non ha utilizzato il meglio di cui può disporre, e questo si sapeva, perché poi non avrebbe avuto senso rischiare di diciamo così, consegnare al nemico qualche materiale di cui ancora non conosce bene le prestazioni e le qualità. E certamente ha chiarito appunto che l'Iran è in grado di effettuare un attacco in più ondate con diversi tipi di armamenti, sia appunto droni, quelli che stiamo vedendo anche sull'Ucraina, sia missili balistici, coordinando varie ondate di droni e di missili balistici e coordinando insieme i tempi di arrivo anche. E ovviamente sono armamenti che hanno delle velocità completamente diverse. quindi dimostrato dal punto di vista organizzativo la capacità di effettuare un attacco coordinato pesante su bersagli estremamente ben protetti. Quindi da questo punto di vista l'Iran ha dimostrato appunto quello che sostanzialmente ci si aspettava fosse in grado di fare. Ha dimostrato anche di avere una buona quantità di materiale, e anche questo si sa, perché comunque ha impegnato un certo numero di missili, e ovviamente questo lascia capire che ne abbia molti altri a sua disposizione. Ovviamente, certo, non li ha impegnati tutti, né fortunatamente nessuno è venuto fuori scrivendo sì, però adesso l'Iran ha usato tutto, adesso non hanno più niente, come invece si faceva per esempio
con i russi
prime settimane. Esatto, esattamente. Fortunatamente, insomma, questa storiella si sono accorti evidentemente che non regge. Quindi questo è quello che cosa hanno capito gli israeliani e gli statunitensi, è sostanzialmente questo, cioè appunto, ma già lo sapevano, non c'era bisogno che lo capissero. Forse l'opinione pubblica un minimo lo ha capito, nel senso, anche qui c'è da parte occidentale sempre questa idea che gli iraniani, i nordcoreani, gli Houthi, insomma, diciamocelo proprio brutalmente, i non bianchi, anche se forse gli iraniani si offenderebbero di questa definizione, però i non bianchi, nei quali mettiamo anche i russi tranquillamente, non sono capaci di fare, appunto, di utilizzare armamenti tecnologici, e questa cosa invece ha fatto un po' capire che evidentemente lo sono, anche se naturalmente sui nostri media si è sottolineato non il numero di missili arrivati ma il numero di missili abbattuti, senza considerare appunto che buona parte dei missili che tu lanci lo fai perché vengano abbattuti in maniera tale appunto che ingaggino le difese antiaeree e poi spianino la strada agli altri, perché appunto anche qua non è che l'antiaereo abbia missili e munizioni infinite. A un certo punto le batterie non possono più operare, perché ricaricarle, diciamo così, non è operazione di pochi secondi,
come dimostra la questua costante che fa Zelensky.
Certamente, per l'Ucraina questo è il problema principale al momento, cioè tra i vari problemi che questo secondo anno di guerra sta portando, tra cui problemi di materiale generale, problemi di reclutamento, c'è il problema dell'antiaereo, è un problema molto grave, perché effettivamente le difese antiaeree che sono state fornite dai paesi occidentali all'Ucraina o appunto hanno finito le munizioni, diciamo così, i missili, oppure, e anche questo sappiamo con certezza, una parte di queste difese antiaeree è andata distrutta, nel corso dei combattimenti, poi che siano Patriot, che siano SAMPT, eccetera, eccetera, poi questo non importa, cioè nel senso, il senso appunto è che adesso l'Ucraina si trova nella situazione in cui ha troppa poca difesa antiaerea, sia per difendere le proprie installazioni strategiche, che possono essere le centrali, per esempio le centrali idroelettriche, termoelettriche, non quelle nucleari ovviamente, perché nessuno penso abbia intenzione di lanciare dei missili sulle centrali nucleari, oppure proteggere il fronte, evitando che l'aviazione russa, come in realtà sta facendo da un po' di tempo, possa agire, non voglio dire indisturbata, ma comunque sta agendo in maniera molto più organica, molto più precisa, molto più programmata di come non facesse in precedenza, segno un po' che i russi hanno cambiato un po' di tattiche e soprattutto si sono dotati di una cosa che non avevano all'inizio del conflitto, cioè di munizionamento, di bombe, chiamiamole molto volgarmente così, di bombe plananti che hanno una certa gittata e una certa precisione, ma soprattutto che gli aerei possono operare con relativa impunità, diciamo così, senza dovere arrivare sopra le postazioni dell'esercito ucraino e bombardarli. Ora possono farlo da distanza con maggiore precisione, e quindi ovviamente per l'Ucraina è necessario un rifornimento di materiale antiaereo, sia per i missili sia per appunto per l'aviazione russa che sta operando sempre di più, quindi sia per le installazioni strategiche, diciamo così, delle retrovie, anche se retrovie anche molto, molto lontane, diciamo così, sia per la protezione del fronte. È un problema che Al momento sì, probabilmente è quello più grave, ma soprattutto è l'unico che la NATO potrebbe risolvere, non voglio dire velocemente, però insomma in una certa misura. Certo, non può risolvere il problema del reclutamento, ovviamente, e non può risolvere il problema dei mezzi. Potrebbe risolvere il problema dell'antiaerea, però anche qua si rischia poi di lasciare sguarnite le proprie difese, non perché i russi abbiano in progetto di attaccare di bombardare i paesi NATO, ma perché non puoi comunque privarti di quelle che sono le tue capacità di difesa, le tue capacità di deterrenza, ovviamente. E quindi è una situazione molto complicata questa al momento per l'Ucraina. Infatti si sta aspettando di capire effettivamente il congresso statunitense che progetti abbia. Adesso sembra che più o meno si stiano mettendo d'accordo, quantomeno stiano presentando una nuova proposta che sembrerebbe approvabile, dove per l'Ucraina dovrebbe andare più o meno 60 milioni, che milioni, miliardi, scusatemi, almeno un terzo di questi dovrebbero in realtà essere poi stornati per le esigenze dell'esercito statunitense, cioè andrebbero a ripagare praticamente quello che è stato mandato. Quindi già non sarebbero più 60, ma sarebbero 40, poi una decina sarebbe di assistenza finanziaria, insomma.
Partono con l'handicap.
Non si capisce bene, ma soprattutto non è stato ancora approvato, ovviamente.
Certo. Poi bisogna vedere anche come vanno a finire queste elezioni. Però Zelensky si è lamentato che i paesi occidentali siano accorsi in sostegno di Israele, garantendogli la protezione aerea, cosa che non stanno facendo con l'Ucraina. Però una cosa che è emersa dopo l'attacco iraniano è che questo fantomatico sistema Iron Dome in qualche modo però non è decisamente autosufficiente, cioè che ha bisogno anche dell'aiuto di un intervento esterno e quindi messo sotto pressione, sollecitato, diciamo, come si è dimostrato peraltro anche il 7 di ottobre, ha un po' di defiance.
Certo, questo è ovvio, ma non esiste nessun tipo di sistema d'arma, certo, che sia antiaereo o di qualsiasi altro tipo, che appunto abbia la capacità di colpire il 100% dei bersagli e soprattutto che abbia munizionamento per poterlo fare più o meno in eterno, ovviamente. È chiaro che messo di fronte a un attacco sostenuto, anche il miglior sistema di difesa antiaerea e i sistemi iraniani, che poi non sono solo l'Iron Dome, perché il sistema cioè tutti i sistemi antiaerei sono dei sistemi integrati, nel senso che devono prendere in considerazione tutta una serie di minacce, quindi i missili intercontinentali, i droni, eccetera, eccetera. Quindi sono dei sistemi integrati a lungo, a medio e a corto raggio, e ovviamente queste componenti e possono appunto essere troppo sollecitate, e quindi tu magari ti trovi, faccio un esempio, no? A aver utilizzato tutto il tuo munizionamento a corto raggio e quindi sostanzialmente a poter magari continuare ad avere una difesa più che efficace contro i missili balistici, perché utilizzi altri tipi di armamento, ma non poter fare più niente contro i droni, oppure viceversa. Cioè anche qua bisogna capire quali sono le parti che sono andate in sofferenza dell'Iron Dome, cioè cosa non è riuscito a intercettare. Sicuramente i missili balistici, bisogna capire perché, cioè se perché aveva utilizzato troppe munizioni prima, oppure perché non è riuscito a intercettarli, e questo già sarebbe interessante riuscire a scoprirlo. Ovviamente non abbiamo alcun tipo di dato, però sì, è chiaro che ha bisogno di rifornimenti costanti, di un ripianamento costante del materiale utilizzato. Non è una situazione semplice.
noi ci atteniamo a quello che riusciamo a trovare. Tu sei sicuramente molto più competente e hai più informazioni. Qual è la tua sensazione su quanto davvero sono stati lungimiranti nel approvvigionarsi? Cioè, dal nostro punto di vista è una cosa veramente terribile da immaginare, ma questi guerrafondai si sono attrezzati a sufficienza per una guerra che hanno pianificato, hanno provato in tutti i modi, hanno fatto tutte le loro finzioni. L'Italia ho sentito oggi che ha solo SAM-T e gli ucraini li vorrebbero tutti praticamente, quindi lasciando completamente sguarnita una qualunque difesa, diciamo, italiana. Hai la sensazione che questi non si siano preparati a sufficienza, pur essendo andati a provocare comunque un conflitto globale?
Allora, è chiaro che per quello che vediamo adesso, sì, ovviamente sì, non c'è stata sufficiente preparazione. C'è stata sicuramente una sottovalutazione non solo della Russia, ma anche del fatto che questa strana, se vogliamo, alleanza, chiamiamola così, tra Russia, Iran, Cina, Corea del Nord, eccetera, sta lavorando meglio, sta fornendo meglio più materiale a chi ne ha bisogno di quanto non stia facendo la NATO. Però c'è anche un'altra cosa da dire che è molto importante e che non dobbiamo mai dimenticare, che quando i nostri comandi, cioè quando la NATO, per quanto riguarda noi, si lamenta della scarsità di materiale, eccetera, in realtà non sta ipotizzando la possibilità di una guerra contro la Russia. Cioè non c'è né da parte russa né da parte NATO l'idea che si arriverà davvero a un conflitto, a parte che non ce n'è il motivo strategico da parte di nessuno dei due, ovviamente, perché certamente la NATO non ha interesse a fomentare ulteriori conflitti, visto che non riesce a gestire quello ucraino. La Russia, potremmo fare lo stesso ragionamento. Insomma, adesso siamo passati un po' nei media, almeno in alcuni media, a una valutazione contraria, ovvero sia che la Russia ha vinto, stravinto, adesso farà quello che le pare nel giro di pochissimo tempo. Ma anche questo, insomma, è
un po' esagerato.
Ma anche questo è ipoteticamente molto di là da venire. Cioè, è vero che almeno finalmente adesso si comincia a guardare alla situazione in maniera forse un minimo più oggettiva, ma questo non significa poi semplicemente ribaltare quello che si è detto fino adesso, cioè in cui appunto l'Ucraina sta stravincendo, invece adesso sta stravincendo la Russia. Cioè, bisogna comunque cercare di mantenere un minimo di oggettività, di obiettività, per cui è chiaro che la Russia non ha né in progetto e probabilmente non ha le capacità per impegnarsi in un conflitto contro la NATO, anche ipotizzando che si riesca a mantenerlo nei limiti del conflitto convenzionale, quindi senza fare ricorso alle armi nucleari. Quindi, dicevo, quando i nostri generali, gli italiani, i francesi, gli inglesi, eccetera, eccetera, piangono e piatiscono perché non abbiamo materiale, il senso è: dateci un sacco di soldi per poterlo rimettere in piedi, ma non è se non ci date queste armi verremo invasi dalla Russia. È chiaro però, naturalmente, per far digerire il fatto che bisognerà aumentare le spese militari, la percentuale del PIL che va in spese militari dal 2 deve passare al 3, 4, quello che insomma i governi valuteranno, e questa cosa quindi chiaramente significa che bisognerà andare a fare dei tagli da qualche parte, ovviamente. È chiaro che l'unico modo che hai per farlo digerire all'opinione pubblica è mettere in mezzo questa minaccia della Russia, che adesso, dopo aver liquidato l'Ucraina, cosa che, ripeto, fino a qualche settimana fa sembrava impossibile, se dicevi che non è proprio vero che l'Ucraina sta stravincendo la guerra, venivi tacciato di putinismo o di essere un fesso che si informava sui siti bufalari. E dicevo, adesso invece l'unico modo è tirare fuori che appunto la Russia è un avversario pericolosissimo, terribile, e quindi dobbiamo spendere un sacco di soldi non per resistere se ci invaderà, ma per fare in modo che non ci invada, capito? Perché da questo punto di vista, no, è architettato bene. Dammi un sacco di soldi, così mettiamo in piedi altre armi, e quando la Russia non ci invaderà diremo: ecco, avete visto, abbiamo speso bene i soldi, grazie a questi soldi che abbiamo speso, al fatto che abbiamo smantellato il sistema sanitario, il sistema scolastico, la previdenza sociale, eccetera eccetera, la Russia non ci ha invaso, altrimenti lo avrebbe fatto sicuramente. Quindi, capito, quando tu dici una cosa del genere, non si può dimostrare che tu abbia torto, no? Dice: beh sì, vedete, gli abbiamo, esatto, dato i soldi, quindi invaso. La Russia non ci ha invaso.
Ma questa, così, l'idea è questa bulimia del complesso militare industriale poi però porterà inevitabilmente al riempimento degli arsenali, a un accumulo di armi che in qualche modo dovranno essere smaltite. Appunto. Quindi qual è la prospettiva? Cioè, altre guerre diffuse, visto che escludiamo una guerra, un confronto diretto NATO-Russia, però appunto disseminare guerra e caos in tutto il resto del mondo.
Cioè, più Sudan per tutti.
Da un certo punto di vista sì, dall'altro punto di vista però anche i nostri si stanno rendendo conto che effettivamente alcune cose sono cambiate e che le guerre facili ormai sono finite sostanzialmente, e non ci sono più Afghanistan da invadere. Adesso appunto anche un Afghanistan potrebbe creare, a parte al di là del fatto che manco hai vinto, però vabbè,
lasciamo scappati.
Voglio dire, adesso però non hai vinto, però voglio dire, bene o male, hai occupato il territorio, quello che ti interessava, in poco tempo, con poche perdite. Già adesso la situazione sarebbe un po' diversa. Non è necessario mettere in piedi altre guerre, però certo rimettere in piedi un sistema militare come quello della guerra fredda, no? Quindi con eserciti di leva, e quindi consumano un sacco di materiale, un sacco di armamenti, un sacco di risorse, eserciti comunque con più effettivi, con più materiale, con più carri, con più blindati, con più aerei, eccetera eccetera, ti consente comunque di produrre moltissimo, anche se questo moltissimo poi non lo vai a utilizzare in un conflitto. Poi tra 20 anni, e quando ci sarà da appunto mandare al macero gli armamenti vecchi, e magari appunto non sarà più la Russia, magari sarà la Cina, o magari sarà chissà. Cioè, non è necessario, cioè, se tu rimetti in piedi un sistema mondo che è il sistema della guerra fredda per fare i soldi con le armi, tu in realtà non hai neanche più bisogno di un conflitto, perché fai sì che la società in un modo o nell'altro si militarizzi. Adesso, soprattutto noi italiani, è difficile pensare alla nostra società durante la guerra fredda come una società militarizzata, però in fin dei conti lo era.
Sì.
Nel senso, soprattutto se la paragoniamo a quella di oggi, a quella di adesso, cioè comunque era una società dove tu a 18 anni ricevevi la cartolina e andavi, o provavi a non andare, a fare il servizio militare. C'era tutta una rete di caserme, magazzini, centri logistici, equipaggiamenti, fabbriche che producevano, eccetera eccetera eccetera, e che adesso non c'è più. Oggettivamente, già rimettere in piedi una rete del genere significa fare un sacco di soldi, anche perché paga lo Stato, che è una cosa fantastica, no? Non ce le devi neanche mettere tu, imprenditore, non c'è neanche il rischio di impresa in questo caso, paga tutto lo Stato, è fenomenale questa cosa. Forse meglio, anzi, in questa fase meglio che una guerra, addirittura meglio che una guerra, perché non hai neanche, diciamo, poi gli svantaggi che una guerra ti porterebbe, incluso il rischio di perderla, ovviamente, che pure insomma andrebbe valutato.
C'hai anche la scala europea adesso, perché Letta si lamentava che la maggior parte degli armamenti non vengono prodotti, esatto, in Europa, quindi hai molte più possibilità di espansione da questo punto di vista.
Di tornare i fondi verso l'industria bellica europea. Tra l'altro mi pare che stiano cercando di costruire una nuova base più grossa di Ramstein in Romania. E però
sì,
ha tempi lunghissimi, quindi questa è una prospettiva, un progetto più che decennale, mi pare che debba...
Certo, infatti questo, anche da questo punto di vista bisogna rendersi conto di una cosa, no? Se davvero ci fosse questa minaccia della Russia che tra 2, 3, 5 anni invade la NATO, tutta questa roba non servirebbe a niente, ma invece è ovvio, immagino che il progetto sia appunto quello di rimettere in piedi una contrapposizione di blocchi dove invece che avere appunto le caserme in Italia settentrionale, in Germania occidentale, adesso le hai in Polonia e in Romania, cioè più a est, ma comunque il senso resta quello. Sì, è chiaro, bisogna costruire tutta questa, per esempio non solo questo, ma si stanno costruendo, o almeno si sta ipotizzando di costruire, ovviamente anche questi sono dei progetti che prevederanno parecchio tempo, tutta una serie di nuovi collegamenti sia ferroviari che autostradali in Europa orientale, che servono sostanzialmente al trasferimento veloce di armamenti e di personale militare, cioè che non servono certamente né a necessità economiche dei paesi sul cui territorio sorgeranno queste infrastrutture, né per il movimento passeggeri civili, diciamo così. Appunto, sono tutta una serie di installazioni anche qui che, per esempio, andrebbero a collegare la Bulgaria e la Romania alla frontiera moldava, la Polonia alla frontiera ucraina, eccetera, eccetera, eccetera. Appunto, installazioni che anche qua verranno pagate, verranno finanziate dall'Unione Europea, ma a scopi militari, non a scopi civili.
Come peraltro
ci sono soldi per tutti i comparti.
Come peraltro è il TAV, fin dall'inizio, fin da 30 anni fa, era comunque una linea che doveva essere...
Era collegata con il Corridoio 5, che doveva portare fino
esatto.
a Lisbona.
Da Lisbona a Kiev, sì, infatti, giusto appunto,
esatto,
da Lisbona
esatto.
a Kiev.
Esatto, solo che quello era presentato, e diciamoci la verità, effettivamente era una cosa, un'infrastruttura per passeggeri e merci.
Dual.
Questi invece sono esplicitamente presentati come corridoi per velocizzare il trasferimento di merci e, cioè, scusami, di equipaggiamenti e di soldati. Soprattutto appunto in Romania, che strategicamente è di importanza fondamentale per la NATO, vista la nuova situazione, ma che dal punto di vista infrastrutturale, soprattutto nei collegamenti nord-sud o sud-nord, che dir si voglia, ha una serie di carenze che la rendono molto bella e molto affascinante dal punto di vista culturale e turistico, però dal punto di vista del dover trasportare 2-3 divisioni corazzate, insomma, ovviamente la rendono un collo di bottiglia che bisogna eliminare sostanzialmente. Ci sarebbe anche poi da capire un attimo, naturalmente, o di prestare un minimo di attenzione alla dimensione ecologica di tutto questo disastro che si sta creando, però vabbè, insomma, questo è...
Anche qui da noi si stanno dando da fare, c'è stato un accordo fra Leonardo e Rete Ferroviaria Italiana per un accordo di collaborazione per realizzare un progetto nell'ambito della mobilità militare, insomma, quindi
esatto.
Anche qui si stanno dando da fare.
Esatto, esatto, anche perché appunto, ovviamente, sì, da un certo punto di vista trasportare carri armati è la stessa cosa che trasportare furgoni, però anche no, nel senso che comunque ci sono delle specifiche di sicurezza, ovviamente, ma anche di peso, di usura del materiale rotabile, eccetera, eccetera, che anche qua, insomma, prevedono la necessità di corridoi e materiale dedicato. E puoi usare i normali, appunto i pianali con i quali trasporti le automobili o i furgoni. È ovvio che bisogna lavorare in maniera diversa, né puoi farli transitare sulle linee dell'alta velocità o dall'altro lato invece sulle vecchie linee magari a binario unico che si usano per il trasporto merci. Insomma, quindi è chiaro che c'è bisogno in tutti i paesi, appunto, di un New Deal, diciamo così, infrastrutturale e militare, e te lo presenteranno, e da un certo punto di vista avranno anche ragione, dal punto di vista quantomeno finanziario, come una straordinaria occasione di sviluppo. Ma d'altro canto, che con le guerre si facciano i soldi, insomma, non è, e non ce le fanno solo i militari, effettivamente, no? Quanta gente lavorava per fornire, che ne so io, pane, burro e marmellata alle caserme dell'epoca, un bel po', ovviamente, e ne pagava lo Stato. Come diceva Keynes, invece di scavare una buca e riempirla, costruisci una caserma, la riempi, poi la svuoti, poi la riempi un'altra volta. Insomma, bene o male, sì, il senso potrebbe anche essere questo, effettivamente.
A completare il quadro, l'alleanza che comprende industria, potere, governi e ricerca, l'università, si arriva poi a quello che in questi giorni si va discutendo, soprattutto perché forse un po' come avveniva, come dicevi tu, negli anni 70, noi qui abbiamo fatto il servizio civile, dei compagni più tosti hanno fatto, sono andati a Peschiera, si creava un movimento ad esempio contro i Pershing e simili, e quindi forse c'è un po' il timore che i ragazzi universitari che vedono questa situazione, questi accordi, si incazzano e possono creare a loro volta un movimento che questa volta si contrappone al tutto, però contemporaneamente l'università è fondamentale, è centrale per fare ricerca, per trovare anche accordi internazionali che sanciscono quello che poi è la produzione vera e propria delle armi che si scambiano Israele, Stato ebraico e Italia e altre e tutte le altre varie nazioni che fanno questa forma di dual research in materia bellica e civile.
Certo, ma che appunto che l'industria bellica sia uno dei motori anche della ricerca scientifica, per scientifica intendo appunto ingegnerie e simili, è un dato di fatto, lo è sempre stato e continua ad esserlo, e anche perché queste guerre che si stanno combattendo adesso ci stanno comunque facendo capire che devi avere un buon mix di armamenti, diciamo, di vecchia scuola, di vecchio stile, però anche di equipaggiamenti ipermoderni con caratteristiche che l'avversario, se non ha, diciamo, nella migliore delle ipotesi, o quantomeno se anche li ha, insomma, cercare di fare in modo che siano meglio dei suoi. Basta semplicemente pensare al comparto dell'aviazione o al comparto della marina o ai vari comparti missilistici, ovviamente. Quindi sì, c'è anche dal punto di vista dell'università, questo potrebbe sicuramente si tradurrà in finanziamenti, ma in finanziamenti e programmi dedicati, ovviamente. E cosa che appunto in posti tipo gli Stati Uniti non sorprende nessuno, e invece noi un po' così ci rimaniamo, perché noi abbiamo sempre questa idea, no, dell'università come un luogo completamente sganciato da questo tipo di logica, poi invece basta lavorarci dentro per renderti conto che non è proprio esattamente così, insomma, diciamo, non è affatto un luogo neutrale, ecco, né è la cittadella del marxismo-leninismo come una certa stampa lascerebbe credere, insomma, proprio no, mettiamola così.
La criminalizzazione che si sta facendo delle proteste studentesche evidentemente significa anche che in qualche maniera gli studenti hanno trovato in questo collegamento fra ricerca e guerra un elemento, diciamo così, particolarmente significativo e sensibile di questa catena del bellica, e quindi insomma in qualche modo si stanno accanendo in maniera particolare rispetto alla repressione di queste proteste, prima che possano tracimare oltre i cancelli dell'università.
Certo, perché va anche detto che effettivamente le proteste studentesche e non solo negli ultimi anni, diciamo, sostanzialmente si erano esaurite, nel senso che non c'erano più, anzi c'era una fase forse di reflusso, di grande stanchezza, mentre invece ecco, soprattutto il riacuirsi della questione israelo-palestinese ha molto rivitalizzato la politica dal basso, ha molto rivitalizzato gli studenti, i collettivi studenteschi, sia universitari che anche medi, insomma c'è la potenzialità ovviamente, o il timore da parte appunto dei governi, di una nuova stagione di protesta, soprattutto se poi appunto questa stagione di proteste riuscisse a legare la causa della Palestina alla causa invece diciamo anche nostra, no? Cioè della questione politica, della questione della sanità, della scuola, eccetera, eccetera,
pensioni.
Effettivamente sarebbe problematico, soprattutto nel momento in cui è ovvio che i governi vogliono tagliare questi comparti e andare a potenziare invece quello militare. Quindi sì, è effettivamente preoccupante. Da cui le manganellate, ovviamente.
Tu hai un osservatorio particolare, vale anche per la Bulgaria o comunque l'est europeo?
L'est europeo non è uno, in primo luogo, ecco, nel senso sì, che certo. La Polonia dipende da paese a paese. Per quanto riguarda la Bulgaria, lì c'è sempre una situazione molto strana, nel senso che per quanto riguarda Israele e Palestina, l'opinione pubblica è abbastanza spaccata, onestamente, non, anche dal punto di vista politico delle forze politiche. Sì, al di là della solidarietà naturalmente di atlantista di facciata. Stesso ragionamento vale anche per il conflitto poi in Ucraina. C'è comunque un atteggiamento diverso, un po' perché comunque è un paese molto più vicino all'area dei combattimenti, ma soprattutto a entrambi i contendenti. È un paese che aveva e ha dei legami culturali, pratici, economici sia con l'Ucraina che con la Russia, economici e culturali più con la Russia che con l'Ucraina, forse basta semplicemente pensare al fatto che comunque la Bulgaria, almeno fino alla fine del 2024, è in deroga rispetto alle sanzioni europee del comparto energetico, continua a prendere carburante dalla Russia, la Lukoil ha una enorme raffineria a Varna, nella quale tra dipendenti diretti, indotto, rete di distribuzione, eccetera, eccetera, lavorano più o meno 10.000 persone, che non è poco, anche perché poi non si capisce chi potrebbe rilevare un mostro del genere, nessuno ovviamente, soprattutto visto che è una raffineria, quale greggio ci raffini? Beh, che fai? Ti fai arrivare il greggio dall'Arabia Saudita per raffinarlo a Varna? Non ha sì, troppo senso. La Lukoil è non il primo, ma tra i primi distributori di carburante in Bulgaria. Tu, per dirne una, è la ditta, diciamo, che gestisce i servizi di carburante dell'aeroporto di Sofia, per dirne una. Insomma, quindi ci sono dei problemi pratici da quelle parti che da noi non ci sono. Noi avevamo un problema simile con una cosa sempre della Lukoil, ma è stato risolto in pochissimo tempo, perché noi abbiamo altri colossi che possono prendere e rilevare queste infrastrutture, ma in Bulgaria chi può farlo? Allora magari lo prenderebbe qualcuno di estero, ma questo poi sarebbe problematico da spiegare poi all'opinione pubblica. E si è arrivati all'assurdo che tempo fa, appunto, quando durante una trasmissione, no, in cui veniva intervistato il ministro dell'economia, gli è stato detto: ma la gente, sa, il ministro ha paura perché non sa che succederà, e insomma il prezzo del carburante potrebbe aumentare. E questo se ne è uscito così tranquillamente dicendo: sì, vabbè, sì, potrebbe aumentare, ma al massimo aumenterebbe del 50%. Cosa che non ha contribuito a rasserenare il dibattito, mettiamola così.
Non è stato preso bene.
Non benissimo, non da tutti, ecco, diciamo. Non da tutti, per cui è una situazione complicata. E nel Baltico ci sono altre situazioni, naturalmente. Per esempio, Lituania e Lettonia continuano a comprare grano dalla Russia, anzi, hanno anche aumentato, leggevo proprio stamattina, non ricordo, ora in questo momento non ricordo quale dei due, ha anche aumentato e non di poco l'acquisto di grano dalla Russia. La Polonia idem, continua ad avere comunque, a ricevere energia tramite i gasdotti che passano comunque dal territorio ucraino. Insomma, è una situazione molto molto complicata, e naturalmente, come sempre, quanto più sei vicino agli eventi, proprio anche geograficamente, tanto più ti rendi conto che sono situazioni molto più complicate di quanto non vediamo noi, diciamo così, dal nostro osservatorio, che sostanzialmente è molto privilegiato rispetto a paesi che comunque si affacciano sul Mar Nero o che comunque confinano con l'Ucraina, con la Bielorussia, con la Russia, eccetera. Quindi sono situazioni differenti. Questo da un lato, genera anche reazioni molto più isteriche, naturalmente, questo è ovvio, nell'una e nell'altra direzione, però certamente lascia capire appunto che si tratta di problemi complessi, che non basta desiderare che non ci siano perché effettivamente spariscono.
Però la situazione della Lukoil può essere messa in relazione a quello che diceva, che sta per dire Draghi, che dice no, poi ci sono 26 situazioni diverse, laddove invece potrebbero essere semplicemente 4, che so, la Lukoil se la pappa Leni, un pezzo Leni, un pezzo la Total, e rimane sempre europea, e quindi trovano una soluzione neoliberista in questo modo.
Bisognerebbe acquistarla, però.
Sì.
Bisognerebbe acquistarla. Con quali soldi? Qualcosa mi dice con soldi pubblici.
Credo di sì.
Ho questo sospetto.
Credo di sì. Sì.
Ho questo sospetto che saranno i soldi nostri, diciamo, coi quali però la Lukoil poi non diventa nostra, ma diventa dell'Eni.
Ecco.
È effettivamente sì, un affarone per tutti.
Beh, noi ci mettiamo i soldi e l'Eni i profitti.
L'Eni ci mette i guadagni.
Come faceva la Fiat.
Comunque, al di là di tutte queste questioni belliche, in realtà nel 2023 le vendite di gasdotto della Russia verso l'Europa sono state di 25 miliardi di metri cubi, quindi i diritti di passaggio attraverso i gasdotti ucraini ancora vengono pagati alla Russia, perché la Slovacchia,
certo,
l'Austria,
certo.
Si prendono questo gas. Quindi al di là di tutto quello che si dice rispetto a, appunto,
alle sanzioni
e robe varie, questi traffici continuano inevitabilmente.
Assolutamente continuano, certo, meno di prima, naturalmente, certo. questo è chiaro, e non continuano tutti sicuramente, però comunque sì, in linea di principio continuano, e l'idea comunque di poter fare a meno totalmente della Russia praticamente da un giorno all'altro, ovviamente, è un'idea che non ha senso, però effettivamente, a leggere quello che viene detto dai media, no, sembrerebbe che così, di punto in bianco, ci siamo liberati completamente delle nostre dipendenze dalla Russia per quanto riguarda il petrolio, per quanto riguarda il gas, per quanto riguarda i fertilizzanti, per quanto riguarda l'alluminio, per quanto riguarda sostanzialmente qualunque cosa. Ovviamente non è così, semplicemente il prezzo ovviamente è aumentato, tra l'altro, perché ti rifornisci da altri, e quindi chiaramente con un certo ricarico, oppure triangoli materiali, invece di esportarli direttamente dalla Russia all'Italia, li fai passare prima per la Turchia, per esempio, e però così devi pagare un passaggio in più, naturalmente. E alla fine lo paga chi compra, certamente non chi vende.